Ed eccoci qui, secondo episodio del podcast L'Osservatorio. Personalmente non credevo che sarei arrivato al secondo episodio, ma è un bene che siamo riusciti a registrarlo. Questo episodio me lo avete chiesto voi, quindi vi attaccate e vi sorbite tutto il pippone. Di cosa parliamo? Parliamo di statue, parliamo di rimozione di statue, di vandalizzazione di statue, di personaggi storici dal passato controverso, parliamo di Cristoforo Colombo e Indro Montanelli. In questi giorni, in questo periodo, si sta discutendo molto, no? Ci sono mozioni, proposte di rimuovere statue di personaggi storici dal passato controverso, di mettere in discussione il passato di questi personaggi storici e via dicendo, ed è un tema che in realtà va avanti da molti anni. Sono diversi anni che, soprattutto negli stati, in California in particolare, si parlano di rimuovere le statue di Cristoforo Colombo, di abolire il Columbus Day. Si attacca frontalmente la figura di Cristoforo Colombo, indicandolo come responsabile diretto di tutta la colonizzazione, di tutte le stragi, delle deportazioni, dei genocidi e quant'altro. Personalmente trovo queste accuse, questi attacchi a Colombo abbastanza ridicoli, perché non è Colombo che ha messo in piedi il sistema della schiavitù. Il sistema della schiavitù c'era già nelle Americhe, non è Colombo ad aver deportato gli africani in America da utilizzarli come schiavi, non è Colombo che ha guidato eserciti per annientare le popolazioni, non è Colombo nel XIX secolo che ha fatto guerre ai nativi americani nell'America settentrionale, non è Colombo che si è spinto alla conquista del West e non è Colombo che ha fatto cadere Tenochtitlan. Colombo è un uomo medievale, ne abbiamo parlato ampiamente in un episodio del podcast dedicato alla figura di Colombo. Colombo è un uomo del Medioevo, è un uomo del Medioevo che pensa da uomo del Medioevo, che ragiona da uomo del Medioevo e che vede e vive il mondo come un uomo del Medioevo, un uomo che quindi ha conoscenze limitate e sebbene sia nell'animo molto spinto verso la conoscenza e la comprensione del nuovo, molto curioso, potremmo dire, e anche molto spaventato, si rifugia continuamente, costantemente in quelle che sono le sue convinzioni precedenti. Nel suo diario, quando Colombo arriva nelle Americhe, non dice di aver scoperto un mondo nuovo, non dice di aver raggiunto le Indie, dice: cazzo, ho trovato il purgatorio. Colombo aveva un'idea approssimativa di quello che fosse il diametro della Terra e sapeva che dove era giunto non erano le Indie. Era troppo presto per essere arrivato nelle Indie. Si ritrova lì, in mezzo al nulla, dove non doveva esserci nulla, doveva esserci solo mare, e si trova questo monte con piante che non ha mai visto prima, animali che non ha mai visto prima, e fa quella che è l'ovvia conclusione logica per un uomo del Medioevo, convinto fermamente che il purgatorio, che il paradiso, che l'inferno esistano. Dice: ho trovato il purgatorio, morirò dannato. Morirò dannato perché ho messo piede da uomo vivente nel regno dell'oltretomba. La sua follia parte da qui, la crisi, la depressione e tutto quello che succede poi in seguito a Colombo fino alla sua morte. Parte da questa convinzione che lo avrebbe tormentato per il resto della sua vita. Accusarlo di azioni fatte da uomini con cui lui neanche ha mai avuto contatto, personalmente lo trovo ridicolo. Colombo è arrivato lì, ma se non fosse stato lui ci sarebbe arrivato qualcun altro un anno dopo, due anni dopo, dieci anni dopo, e le cose sarebbero andate esattamente nello stesso modo, perché non è Colombo lo schiavista, è la mentalità di quegli uomini, di quel mondo, di quel tempo a funzionare in quel modo. Ora, vogliamo mettere in discussione il modo di pensare degli uomini a cavallo tra Medioevo ed età moderna? Benissimo, mettiamola in discussione, ma non dobbiamo commettere l'errore di provare a cancellare quella mentalità. Dobbiamo vergognarcene? Sì, no, dipende, se vogliamo, fa parte del nostro passato. Nel nostro passato gli uomini erano convinti che certe cose dovessero essere fatte in un certo modo. La schiavitù non è un'invenzione degli europei, la schiavitù è una condizione sociale che risale nel mondo europeo almeno ad Aristotele. Aristotele la trova un qualcosa di giusto, uno strumento di civilizzazione. Il mondo cristiano medievale e moderno, il mondo europeo moderno, reputa la schiavitù uno strumento di civilizzazione. La schiavitù viene praticata nel Mediterraneo, vengono resi schiavi uomini del Nord Africa che vengono catturati, corsari, pirati dell'impero ottomano che vengono catturati, vengono resi schiavi in Europa. E lo stesso avviene al contrario, europei vengono fatti schiavi e portati in Nord Africa, anche se poi le condizioni di schiavitù sono leggermente diverse. E a tal proposito vi lascio poi in descrizione un libro veramente interessante sulla schiavitù nel Mediterraneo che stavo leggendo ultimamente, ne ho già parlato altre volte, è veramente interessante. Comunque, dire attribuire la responsabilità di tutta una serie di avvenimenti storici e di dinamiche storiche a Colombo è abbastanza ridicolo, soprattutto se si considera che tutto ciò che hanno fatto gli europei ai Maya, i Maya l'avevano fatto alle popolazioni precedenti. Parliamo di imperi mesoamericani che erano popolazioni guerriere, i grandi imperi avevano costruito il proprio impero conquistando popolazioni minori, riducendo in schiavitù popolazioni minori e distruggendo completamente, annientando chiunque non accettasse le nuove regole di civiltà sociali della civiltà della popolazione dominante. È un qualcosa, qualcuno potrebbe dire, è un qualcosa di lontano dal nostro modo di vedere, perché la nostra storia è diversa. E no, la nostra storia non è assolutamente diversa, la nostra storia è semplicemente un po' più longeva. Tutto ciò che è stato fatto dalle popolazioni mesoamericane prima di Colombo e che è stato fatto dagli europei dopo di Colombo in Europa era già successo nel Mediterraneo, era già successo ai tempi di Roma e in tutte le altre epoche successive. Non dimentichiamoci che il grande, imponente impero romano era stato costruito sulla macerie di altre civiltà, civiltà che erano state conquistate, ridotte in schiavitù quando si rifiutavano di allinearsi, no, ai dettami di Roma, o inglobati nella civiltà romana, quando invece si rendevano conto che avevano da guadagnare, perché sai com'è, le alternative sono due: o ti allinei e quindi continui a vivere con regole differenti, ma continui a vivere, o ti opponi e muori. Cartagine, la grande civiltà cartaginese che prima di Roma è stata la più grande civiltà del Mediterraneo, è stata distrutta, rasa al suolo letteralmente da Roma. Ricordiamo che dopo la caduta di Cartagine durante la Terza Guerra Punica, Roma decise di dar fuoco alla città, di cospargere sale sulle terre, no? Su cui sorgeva Cartagine, le campagne attorno a Cartagine, in modo che in quell'angolo di mondo non venisse edificata una nuova civiltà, una nuova città. E viene fatta anche una legge a Roma che impedisce la creazione di una nuova colonia per almeno 25 anni. Poi le cose vanno diversamente, viene fondata una nuova colonia, come sappiamo, ne ho parlato in diversi articoli. In quel momento c'è un passaggio di Polibio che racconta, no, la caduta di Cartagine, che è estremamente toccante, ne ho parlato non troppo tempo fa in un post dedicato sul sito. Polibio racconta Scipione che assiste alla distruzione di Cartagine e che scoppia in lacrime. Scipione che è stato l'artefice della distruzione di Cartagine, lui che ha dato l'ordine di dar fuoco a Cartagine e che piange. Piange perché vede in quelle fiamme il futuro inesorabile di ogni civiltà. Prima o poi arriva qualcuno di più forte, di più cattivo, di meglio armato, di più di tecnologicamente o strategicamente superiore. E per quanto grande e importante sia la tua civiltà, prima o poi arriva la fine. I Maya, gli Aztechi, gli Inca, le popolazioni mesoamericane erano fino all'arrivo degli europei l'apice, no, della civiltà nel mondo americano, nel continente americano. Poi sono arrivati gli europei che tecnologicamente gli erano superiori e quelle città sono state distrutte. Lo stesso è accaduto a Roma e lo stesso è accaduto alle civiltà europee, le popolazioni europee che fino al XIX secolo rappresentavano l'apice della civiltà, controllavano il mondo. Dopo la Prima Guerra Mondiale sono passate in secondo piano. Due nuove civiltà, quella americana e quella poi sovietica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, hanno preso il sopravvento e negli anni 90, all'inizio degli anni 90, la civiltà sovietica è venuta a mancare, creando un grande vuoto, no, a livello internazionale, ed è rimasta in piedi almeno per un po' un'unica superpotenza, gli Stati Uniti d'America, che per un periodo sono stati l'apice della civiltà ora non è più così, ora non sono più l'unica grande potenza mondiale a dettare le regole del gioco. Ci sono altre forze in gioco e il grande impero americano, mi spiace dirlo, però non è un impero eterno, come tutti gli imperi umani prima o poi verrà a mancare, e sono i cicli della storia, è la storia che funziona in questo modo. È impensabile che una civiltà possa essere eterna, tutte le civiltà evolvono, mutano e prima o poi muoiono. Attribuire a Colombo il peso, no? La potenza della storia, perché di questo stiamo parlando, indicare il responsabile Colombo come responsabile di quello che è successo in America dopo la scoperta, dopo il suo primo viaggio in America, significa dare a Colombo un ruolo di motore unico della storia. È ridicolo, è folle come cosa. Quindi boh, ecco, il mio punto di vista sulla rimozione delle statue è abbastanza lineare, no? Cioè, non ha alcun senso cancellare il Columbus Day, non ha alcun senso cancellare le statue di Colombo, non ha alcun senso cercare di cancellare la memoria di Colombo e di quello che ha fatto. Ripensare a quello che è stato fatto in passato ha senso se è funzionale al futuro, se è funzionale al presente, se è funzionale alla modellazione di un mondo diverso, di un mondo migliore, di un mondo che non ricommetta gli stessi errori, che non ricada nella schiavitù, che non ricada nella distruzione sistematica di altre civiltà, come ad esempio presentarsi al mondo come importatori, o meglio esportatori di democrazia, e andare dove ci sono sistemi di civiltà differenti e dire: ok, il vostro sistema è sbagliato, dovete adottare i nostri valori. Guerra del Vietnam, per dire. Ecco, quindi è abbastanza ridicolo condannare un personaggio storico e una meccanica fondamentalmente storica se poi non si utilizza quella critica in maniera costruttiva per ripensare e rielaborare da qui in avanti. Soprattutto se si parla di cose avvenute più di 500 anni fa e 20 anni fa si stava facendo la stessa cosa, e ancora oggi, in un certo senso, si fa la stessa cosa. Comunque, per quanto riguarda la distruzione o la rimozione delle statue in generale di personaggi storici, io sono totalmente contrario. Sono totalmente contrario perché lo trovo ridicolo, lo trovo un insulto alla memoria e alla storia. Quei personaggi storici hanno un passato controverso? Sì, tutti i personaggi storici hanno un passato controverso. Il mondo che ci siamo lasciati alle spalle è un mondo diverso da quello in cui viviamo noi oggi. Erano tollerate, erano consentite cose in passato che noi oggi reputiamo abominevoli. E si facevano cose in passato che in passato erano considerati abominevoli, che noi oggi consideriamo dei diritti. Il passato e il presente non sono uguali, non vivono allo stesso tempo, non sono strutturati allo stesso modo. Condannare e criticare un modello in funzione dell'altro non è storico, non è corretto, non è onesto intellettualmente. Criticare per migliorare ha un grandissimo senso. Personalmente sono, in un certo senso, quasi favorevole, non alla vandalizzazione. Sono quasi favorevole alla vandalizzazione, non tanto perché mi piace vandalizzare le cose, critico in realtà la vandalizzazione, ma la trovo uno strumento per la messa in discussione. Ecco, la messa in discussione va bene, la messa in discussione è importante. Mettiamo in discussione Colombo, mettiamo in discussione Winston Churchill, mettiamo in discussione Montanelli, mettiamo in discussione tutto quello che sapevamo, quello che crediamo di sapere, mettiamo in discussione i valori del mondo antico e mettiamo in discussione i valori del mondo moderno. Mettiamo tutto in discussione, prendiamo quello che reputiamo buono e migliore di tutti i modelli che abbiamo a disposizione e utilizziamoli come punto di partenza per creare un mondo nuovo, un mondo migliore. Questo sì, questo mi va bene. Distruzione, vandalizzazione, rimozione, cancellazione. No, queste non sono qualcosa che posso accettare, perché li trovo antistorici, li trovo il primo passo per il pensiero unico, no? Chi è? Faccio una domanda. Chi è che decide quando possiamo fermarci? Qual è il limite che non può essere superato? No, perché c'è un limite, no? A un certo punto, ok, questo personaggio può essere, questa statua può essere rimossa, questa statua può essere rimossa. Quando è che decidiamo quando il passato è accettabile e quando non lo è? Dal mio punto di vista, da storico, il passato è tutto accettabile, critico, oscuro, molesto, violento, sanguinario, ma sempre accettabile, sempre. Perché è passato, è stato, non possiamo modificarlo. Non abbiamo la macchina del tempo, andare indietro e dire: oh, fermi un attimo, non riducete in schiavitù popolazioni, quando poi pratichiamo ancora oggi la schiavitù in forme e modi diversi. Ma comunque, volevate il pippone sulle statue, lo avete avuto. Ah, per quanto riguarda Montanelli, vabbè, lasciamo stare Montanelli. Ma che ne parlo a fare, dai, Montanelli. Davvero, volete davvero che parli di Montanelli? Volete? Ne ho parlato ampiamente, ci ho fatto 2 live, ho diversi articoli sul sito su Montanelli. La mia opinione su di lui è che era un sopravvalutato giornalista, un pessimo storico, oltre che una persona estremamente arrogante e opportunista che ha negato l'evidenza e che accettava come verità solo ciò che lui poteva accettare. Montanelli è un uomo che ragiona in un certo senso allo stesso modo di un Colombo, no? Quello che io accetto, quello che io vedo, quello in cui io credo, va bene. Tutto il resto, no, non mi sta bene. Montanelli è un uomo che di fronte ai documenti del Ministero della Difesa, ex Ministero della Guerra, che rendeva pubblico l'utilizzo di armi chimiche in Africa, lui ha detto no, non sono state utilizzate perché io non le ho viste, perché ovviamente lui era ovunque nel mondo. E poi vabbè, sapete tutto il resto e tutte le porcherie, le dichiarazioni immonde che ha fatto sulle donne, sulla schiavitù, qualcosa che lui trovava legittimo, sullo stupro, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi va di parlarne di queste cose. Comunque, spero che questo episodio sia stato interessante. Se volete parlarne, volete discuterne, vi aspetto nel gruppo Telegram, la Gilda di Historical Eyes, o nel gruppo La Gilda degli Osservatori, e sul canale Telegram La Gilda di Historical Eyes. Il podcast verrà pubblicato, ho deciso, ogni lunedì mattina, ritorniamo, almeno ci proviamo ogni lunedì mattina, anche se non verrà registrato in live come in passato, perché ho ancora problemi di connessione ogni tanto, quindi nulla, ci vediamo lunedì prossimo, anche se il primo episodio è uscito di martedì, perché mi piace cambiare le cose in corso d'opera. Grazie a tutti per avermi ascoltato per quasi 20 minuti e nulla. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio del podcast L'Osservatorio.